credo che possiate trovare un po' più questa idea. Prima di iniziare, questa volta facciamo come una trasmissione televisiva. Allora, mando i miei saluti a Armando, Riccardo e Nicola, che mi hanno dato la giustificazione per fare motivi di salute 2 e 1 lavoro, non possono essere presenti. Devo mandare i miei saluti anche a Roberto, ma è persona che ci segue in streaming, che mi ha mandato anche i suoi racconti, li leggerò, non dico il cognome anche perché per un problema di privacy, Riccardo va bene, tanto il Riccardo che segue comprende. Allora, prima di parlare dell'argomento di oggi, che trae spunto dalla sesta lezione delle lezioni creative ricordate di cui vi avevo dato il link, ci fermiamo un attimo sul compitino che Giuliana Nuvoli ha fatto, cioè ho scelto libri che io consiglierei a voi, ma non come provate a leggerli, dovete leggerli, cosa che è profondamente diversa. Naturalmente la scelta è parziale ed è fatta da un italiano. Tant'è vero che abbiamo 5 testi di autori italiani, ma va da sé, campanilismo e lingua donna mi comandano. E quindi, vogliamo scorrere brevemente e velocemente questo elenco per capire perché ho scelto. Non dico che sono i 15 migliori libri del mondo, non è questo. Voi mi avete chiesto lei che scelta farebbe e quindi la scelta è rigorosamente soggettiva. E adesso che ho pensato all'inizio della mia commedia, perché non è solo un poema, è un epos, è un racconto epico straordinario ed è il racconto del viaggio della vita per eccellenza. Chi ha memoria di Divina Commedia come oggetto di parafrasi, come oggetto di interrogazione, tutto questo sono da dimenticare. Ricordatevi che la Divina Commedia rappresenta in un piccolo numero, perché sono 100 canti, quindi in un relativamente piccolo numero di parole e di pagine, tutta la storia dell'uomo passata, presente e futura. Il dolore, la fatica, la gioia, la speranza, tutto c'è dentro. Ed è per questo che fra tutti i testi io consiglio per prima volta leggere la commedia. Ma dimenticatevi come l'avete fatta a scuola. Non è oggetto di studio. È un libro straordinario da scoprire. Parallelo alla Divina Commedia, corre il Decameron. Ci sono 100 novelle, e poi ho messo da leggere anche il suo modello, una nota meno albergo, ci sono 100 novelle, che danno uno spaccato ottimale di quella che è e dovrebbe essere al tempo stesso la società civile. Di quella che è, perché è inutile nascondersi, di vizi, le società sono piene, ognuno di noi ha vizi suoi propri, anche se vorrebbe vedersi come modello di virtù, ma non è così. Per nessuno, meno male, credo che i santi che non abbiano vizi siano terribilmente noiosi, tutto sommato. Bene, e quindi nel Decameron poi trovate chi mente, chi ruba, chi fa sesso a sproposito, l'adultere, chi inganna, chi brolla, ma signori, è la vita comune. Poi le religioni imporrebbero di essere assolutamente casti, di non rubare, di non avere pensieri cattivi, di non sgarrare, ma da una norma perfetta di comportamento. E chi ci riesce? Buona norma, ragazzi, mi rivolgo soprattutto per i giovani di voi, è quella di imparare a perdonarsi, non a fare tutto quello che ci passa per la testa, che è diverso. Ma quando sbagli, benché tu abbia sbagliato, perdonati, se no non esci fuori, non esci vivo. E Decameron al tempo stesso, secondo me, dal mio punto di vista assolutamente laico del mondo, dà una visione di una società piena di misura, di rispetto, di buona educazione, badate che la buona educazione non è forma, è sostanza. Questo non, se io vado in autobus, se uno mi presta il piede, buah, poi con questi, avete presente questi scarponi? Io mi ricordo l'anno scorso uno mi ha dato, una ragazza aveva di questi scarponi grossi, tipo da ginnastica, però con la suola di gomma dura, rigida, no? Me l'ha data sulla caviglia, l'ho avuto per una settimana, la caviglia qui, ha chiesto scusa, no, è forma, no, scusate, non è forma, è sostanza, perché è mancanza di rispetto e di attenzione per l'altro, e questa è sostanza. Nel Decameron, pensate in particolare alla bellissima decima giornata, dove si parla di cortesia e di liberalità, non mi paiono categorie desuete, non lo sono per niente. Essere generosi con le proprie cose, essere generosi di se stessi. La cortesia, sono due cose diverse, adesso mi soffermo un attimo. La cortesia è comportarsi secondo le regole di corte, quindi essere generosi con i propri beni, essere ospitali. La liberalità è un'altra cosa, è essere generosi di se stessi, quindi anche se sei stanco e l'altro ti chiede aiuto, tu glielo dai. Se hai voglia di fare una cosa e l'altro ha bisogno di te, tu lo aiuti, capite? Questa è la vera liberalità, che è generosità, di fatto. Cioè, è molto facile essere generosi con i beni materiali, a parte il fatto che dice, vabbè, siamo tutti poveri in canna, va benissimo, pazienza, tanto non posso fare. Però è molto più facile, non so, dare un euro che fermarsi a parlare con qualcuno, quindi essere generosi. Beh, nel Decameron c'è questo connubio straordinario tra ciò che siamo, anche in negativo, e ciò che dovremmo essere, che apre uno spaccato sul mondo meraviglioso. Ripeto, rigorosamente laico, quindi spesso beffardo, ridente, autoironico, ironico. Non so, questa è la cifra che a me piace delle differenze, magari non piace a tutti, quindi la scelta è rigorosamente. Terza scelta è però cammino, non ci pensi, perché ve lo consiglio? Innanzitutto abbiamo detto come modello di scrittura. Non posso proporvi Dante e Boccaccia come modello di scrittura perché è una scrittura che appartiene ad altri secoli. Cammino no. E le città invisibili occupano quel territorio fra un racconto realistico, un racconto fantastico, che tutto sommato è il territorio privilegiato della scrittura. E le città invisibili sono un racconto potentemente allegorico, metaforico, e quindi è un ottimo esercizio di lettura per poter scrivere. È un ottimo esercizio di lettura per chi vuole scrivere e comprendere come. Due punti, mi fermo. Avete presente la scrittura di Edgar Allan Poe, che io qui non ho messo perché è una scrittura, ve lo consiglio, sarebbe il 16° libro da consigliare. Allora, vi ricordate che Poe passa da una dimensione reale ad una rigorosamente fantastica, dalla vita alla morte, questo ve lo ricordate, racconti di Poe, no? Bene, nel romanzo, cioè nel testo Le città invisibili di Cadino, c'è proprio questo costante passaggio e di fatto, scrivendo, voi avete, non dico l'obbligo, ma suggerisco di tenere sempre presenti le due dimensioni, quella fantastica, immaginata, invisibile e quella assolutamente realistica e visibile. Quarto, Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Per lucida analisi, scelta per lucida analisi dell'essere umano e della società. Lo trovo bellissimo. E per una capacità descrittiva straordinaria. Non è un testo realistico, non lo è. Ma è un testo, diciamo, potentemente impressionistico. Ho in mente chi di voi l'ha letto? quindi parlo circa una metà dei presenti. Vi ricordate la descrizione di Angelica che è invitata a casa del principe? Arriva il padre con questo frac malamente tagliato, malamente indossato, eccetera, tutti si mettono a ridere e lui dice: mia figlia è in ritardo e sta per arrivare, quindi si crea una grande suspense e poi arriva lei. E la descrizione che Tomasi fa di Angelica, le labbra come fragole, con tutta una serie di comparazioni assolutamente naturalistiche, è straordinaria. Ma non è un realismo, nel senso più stretto del termine, è la capacità di far vedere, sentire, toccare, odorare, il lettore con una straordinaria capacità descrittiva. E poi, devo dire, la costruzione del personaggio del protagonista Fabrizio è veramente di una abilità rara nel panorama scrittore italiano. Ho messo come quinto, perché devo dire che è stata la mia riscoperta di questi ultimi anni, grazie a Delitta, che nessuno la legge. Chi è che è venuto di voi al 1, 2, 3, 4? Quello che è straordinario, se avete ascoltato qualche frase, qualche pagina della Greca, vi sarete resi conto che non solo ha una capacità di scrivere come lo scalpellino che scolpisce nel granito, come l'incisore che va giù di mulino, quindi precisa, incisiva, ma di nuovo si muove tra il fantastico e il realistico. Guardate, si parla tanto di realismo, ma il realismo non è la descrizione solo del fenomeno. Il vero grande realismo è il fenomeno più il noumeno, ciò che si vede e ciò che c'è dietro, ciò che è l'eidos, l'essenza delle cose. Quindi Alighieri, Boccaccio e Pallino, Lampedusa e Velleità. Passiamo, ho scelto due francesi, Proust e Flaubert. Anzi, dovevo mettere prima Flaubert in ordine cronologico e poi Proust. Metà, prima metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, ovviamente Proust. Perché li ho scelti? Beh, perché Madame Bovary erano descritti in una maniera straordinaria. Se riusciste a leggerlo in francese sarebbe meglio, se non ci riuscite, leggetelo pure in italiano, ma ha una qualità costante nella scrittura e nelle descrizioni, che è la detrazione di elementi che vorrei che voi imparaste. Non bisogna dire tutto, bisogna omettere le cose che possono essere omesse. Lavoro di scultura, detrarre, detrarre, detrarre e lasciare solo l'assoluto essenziale. Questo Flaubert lo fa magnificamente. E poi naturalmente perché insomma, il personaggio di Emma è di nuovo un personaggio assolutamente straordinario. Nella sua contraddittorietà e nel suo passare da persona usata a persona che usa. E anche questa è una qualità di attenzione, di ricerca psicologica rara, almeno rara a livello in cui la utilizza Flaubert. Quindi il vero realismo, tutto sommato, signori, non è la descrizione minuziosa, lo ribadisco, del fenomeno, ma è la capacità di entrare dentro le cose. E beh, Proust perché? Beh, Proust è legato al fatto che per una decina d'anni, io me lo sono tenuto sul comodino accanto al letto, e per una decina d'anni, diciamo dai 16, 17, 15 anni. Non sono nati i miei figli, poi quando sono nati i figli, per questo in quegli anni c'era poco tempo, è stato il mio, la mia Bibbia. E ognuno dei 7 volumi è stato Bibbia in modo diverso. All'ombra delle fanciulle in fiore, era diverso dal primo su Swan, era diverso dal testo sul barone Charlus, era diverso dal sotto Mecomorra, era diverso dal tempo ritrovato, che è il settimo e ultimo. E posso dire che c'è una capacità di... se c'è un testo a cui avvicinerei la ricerca di Proust è il Decameron di Boccaccio. C'è una capacità di inglobare, vedere la società in tutte le sue minuzie, in tutti i suoi aspetti, nelle sue debolezze, nei suoi vizi e in qualche modo nelle sue virtù, che lo avvicina a Boccaccio, ma secondo me Boccaccio lo sta un attimino sopra, anche se i francesi non sarebbero d'accordo, ma sa bastante. Naturalmente Cervantes per Don Chisciotte, e di nuovo, come vedete, c'è sempre una vena potente di fantastico e di immaginifico nelle narrazioni che ritengo a livello eccesso, partendo dalla commedia. E Don Chisciotte, Don Quixote, è un romanzo che è interessante in quanto romanzo e meta romanzo assieme, romanzo del romanzo. E quindi in questo senso è un grandissimo esercizio di lettura e poi eventualmente di scrittura. Perché Dickens? Perché Dickens è uno dei, tra i 5, 6, 7 forse, più grandi narratori di tutti i tempi, diciamo tra i 10 più grandi narratori di tutti i tempi. E David Copperfield, perché è stato forse il primo libro di grande autore che intorno ai 6 anni ho letto, in edizione ovviamente ridotta, ma che mi è rimasto sempre nel cuore, in questa storia così, di nuovo, realistica, perché fra tutti gli scrittori che vi ho elencato, Dickens è sicuramente il più realistico di tutti, sicuramente. Però con una, non so, ti dà una percezione della vita che a me sembra molto bella, come quella di un fagotto, di uno zaino che ti carichi sulle spalle e cammini, e poi alla fine ce la fai arrivare dove vuoi arrivare. E l'ho trovato consolatorio, molto bello, anche se l'infanzia di David Copperfield è tutt'altro che semplice, la sua adolescenza e giovinezza è abbastanza pesante, però poi alla fine riesce a scrivere. E ve l'ho messo lì proprio perché di mestiere poi farà lo scrittore. E infatti racconta in prima persona, io adesso che sono qua che scrivo e così via. Dostoevsky e Tolstoi, anche qui ho invertito l'ordine cronologico, ma insomma ve li ho messi lì così. Allora, cominciamo dal secondo, Tolstoi, e beh, perché Anna Karenina, con questa che non perde il nostro laboratorio, ed è un romanzo meraviglioso. E di nuovo, una donna come Emma Bovary, protagonista della storia. Una grande eroina, drammatica, tragica, entrambe perdenti, entrambe muoiono giovani, entrambe divorate dalle loro passioni, entrambe incapaci di vivere. Ma ve l'ho messa accanto a David Copperfield, che invece, diciamo, ce la fa, per usare una clausola molto diffusa adesso, perché tutto sommato l'eroe tragico, veramente tragico, non è l'uomo, ma è la donna. È la donna. Medea, vogliamo andare a Rossolone all'indietro, è forse un, no, in assoluto, in assoluto, scusate, non so se è il più grande personaggio tragico delle, è un personaggio sublime, straordinario, ed è di una drammaticità pazzesca. Non credo che ci sia una figura maschile che possa stare alla pari. Certamente, per esempio, non è Edipo. Se ditemi Bozzi.
Ma è proprio tutta l'antichità, direi quasi tutta la classicità.
È l'idea. E poi a ruota gliela vogliamo mettere Antigone, così, passando. E allora, come mai, come forse abbiamo avuto occasione di dire in tutto l'Ottocento, le grandi eroine, quelle che muoiono sono donne, perché c'è una potenza nella figura femminile assolutamente straordinaria, perché la donna dà la vita, è quella che porta dentro di sé una nuova vita, anche questa è una cosa che ogni volta che ci penso la trovo assolutamente pazzesca, cioè non, come si crea dentro il corpo di una persona un'altra vita? Provate a pensarci, lo diamo per scontato perché è milioni d'anni che andiamo avanti così. Però mentre aspettavo i miei figli e sentivo che questo essere cresceva dentro di me, vi assicuro, voi siete tutti giovanissimi, insomma, i maschi, peggio per loro, non ce la faranno mai, ma donne, qualcuno di voi magari sì, è una sensazione pazzesca, che ti avvicina in qualche modo all'onnipotenza, non so, senza avere l'ubris di o cose strane. Ma il portare dentro di te un essere che cresce, poi farlo uscire fuori da te ed è un'altra persona, vi posso assicurare che è una sensazione incredibile. E così come noi, come genere femminile, siamo portatrici di vita, probabilmente siamo più vicini alla vita, ma anche più vicini alla morte. E la morte è potentemente drammatica, insomma, su questo bisognerebbe rifletterci. Anche se poi, per esempio, se voi andiamo a vedere Fratelli Karamazov, o Karamazov, che si voglia, cioè di fatto poi i romanzi scritti da uomini hanno di norma più frequentemente protagonisti eroi, uomini, miles, no? Nella tragedia il soldato. Però noi le nostre battaglie ce le facciamo quotidianamente. Quindi Anna Karenina, sì, i fratelli Karamazov o Karamazov, perché il male nasce nella famiglia, il male, questo lo sappiamo tutti, no? Avete visto le statistiche dei femminicidi, il 70% avviene in famiglia. Caino e Abele, è grande metafora, i fratelli, rapporto tra i genitori, il genitore con i figli e viceversa. E cosa che voi guardaste con attenzione, perché diamo troppo per scontati i rapporti con le persone vicine a noi, genitori, figli, fratelli, sorelle. Non lo sono per niente, anche perché io credo capacità che noi abbiamo di conoscere l'altro a volte crea sensi di colpa, conflitti e passioni che non si hanno con gli estranei. Gli estranei sono sempre in qualche modo protetti da noi e noi da loro, da uno schermo, lontananza, scarsa conoscenza e quant'altro. Quando hai lo stesso sangue dentro, il riconoscere nell'altro le tue colpe, i tuoi peccati, i tuoi vizi fa male e allora l'altro diventa oggetto di odio. Questo succede frequentemente, per esempio, fra marito e moglie. I nostri malesseri, siccome difficilmente siamo capaci di dire colpa mia, sono io responsabile, è colpa tua. E allora ecco che vengono fuori appunto le violenze, solamente le violenze sfociano in aggressione fisica e qualche volta anche nella soppressione dell'altro. Sopprimere l'altro vuol dire prova a sopprimere il malessere che provo. Tu mi lasci, anche in questi giorni avete visto qui a Milano, a Parabiago, dove 2 giorni fa è stata accoltellata una donna dal convivente, hanno sottolineato donna italiana, e convivente bengalese da Londra sono venuti qua. Credo che la nazionalità conti poco. Lei voleva lasciarlo, lui stava male sopprimendo lei, pensava inconsciamente di sopprimere la sofferenza. Ovviamente sì, non è mai così, anzi. E quindi tutti questi meccanismi dolorosi, terribili, violenti, che arrivano appunto, come in questo caso, all'uccisione, sono presenti nel romanzo di Dostoevskij, che è scrittore terribile. Io sono sempre stata male ogni volta che ho letto dall'idiota, qualunque scritto di Dostoevskij mi ha fatto stare male da morire. E sapete, no, non so se ne abbiamo parlato, forse sì, forse non, ne riparlo. Lui, sempre desiderato lo scrittore della morte del padre, questo è un dato biografico assodato, e ha sofferto di terribili crisi epilettiche come autopunitive. So che questo sentimento è sbagliato, cerco qualcosa che mi punisca. Sono scattate le crisi epilettiche che sono terminate nel momento in cui è stato mandato in Siberia. Allora, un'autorità più alta lo puniva, le crisi epilettiche sono finite. Questo è stato oggetto di un lungo studio interessante da parte di Freud, quindi non è che dico qualcosa di personale. E sulla quante volte voi vi fate male quando vi sentite in colpa? Guarda, mi sono tagliato, sono caduto, accidentale, quasi male. Melville, Moby Dick, wow, grande romanzo visionario, anche questo scritto in un inglese bellissimo, però se non lo volete leggete in italiano, buonanotte. E il male, la grande balena bianca. Il male non è una cosa, intendiamo, e su questo vorrei che anche se questo ragionaste, il male non è una cosa che è fuori da noi, come il bene, possiamo dire. Osmund e Arman, ve le ricordate, no? I due, il diavolo, diavolo, a me scappa da ridere perché in tanti film horror fanno vedere tutti i mostri, una serie di rappresentazioni del diavolo che un po' fa ridere, un po' francamente annoia. Quando mai esiste il diavolo? Anche se qualche religione ce lo vuole. Non solo quella cristiana e cattolica, il diavolo è il male personificato. Il male siamo noi, il bene siamo noi. Smettiamo di attribuire al fuori da noi, è che siamo talmente fragili, piccoli, e qualche volta con la lingua di fuori per l'affanno, che diciamo, vabbè, allora è colpa di quell'altro, allora sì, il diavolo, allora facciamo gli esorcismi, facciamo gli esorcismi. Io divento matta. Se penso a quanto danno, non le religioni che uniscono, ma le religioni che impongono, che danno. Vi ho mandato il link dell'ultimo articolo, vi è arrivato, che ho scritto stanotte in 40-45 minuti sul Vecchio Testamento. Noi siamo degli esseri che sono in grado, allora ci dicono che abbiamo l'obbligo di utilizzare al meglio il libero arbitrio. Benissimo, lasciatecelo usare, però non finché fa comodo a qualcuno sì e quando fa comodo a qualcuno no. Non è così. Balena bianca la Gibson su questo argomento, ma balena bianca è il tema del male e il male distrugge. Badate bene. Io vi posso chiedere una domanda, se rispondete un attimo voi, a voce alta perché Maurizio se non è vero. La metafora, la balena bianca uccide Achab e tutti i componenti dell'equipaggio, si salva soltanto Ismaele. È metafora ed emblema di che cosa che noi quotidianamente incontriamo?
L'odio, io direi.
Cioè,
L'odio.
sì, dell'odio, vado avanti.
Odio nell'umanità.
Nell'umanità?
Nell'umanità, diciamo così, che secondo un principio cristiano, perché era cristiano, nasce dal peccato, cosiddetto peccato originale.
Ok, e l'odio? No, finisca, è giusto, ha cominciato da finisca. E l'odio?
Dell'altro diverso da me.
Verso l'altro in generale, verso
Ok, andate avanti, chiudete il cerchio. E l'odio? Lorenzo?
se stesso. Per la divinità, secondo
No, e l'odio? Un verbo datemi, uno. Distrugge. Distrugge chi lo prova. Achab ha inseguito in maniera con un odio furibondo, feroce, esasperato, la balena bianca deve morire, deve morire, deve distruggere. È stato distrutto. E allora ci dà un altro grande insegnamento, che non è il Moby Dick, ma il genere dopo viene fuori, qual è la grande virtù civile, morale? Il perdono, perdoniamoci, perdonatevi, cioè buttiamoci via dalle spalle.
C'è anche la metafora che il tempo è garantito.
Il tempo è garantito se noi lo rendiamo garantito. Perché se non siamo capaci di toglierci gli odi e rancori, i desideri di vendetta, possono andare avanti 20-30 anni. Vediamo le classiche faide che ci sono nel Sud Italia, non solo nel Sud Italia. Ammazzo tempo, ammazzi quell'altro e poi quella che
è criminalità.
Comunque l'odio, lei aveva cominciato perfettamente, distrugge chi lo trova. E quindi questo grande animale bianco, che ha una forza mostruosa, è secondo me emblema, proprio emblema del sentimento dell'odio, del rancore, che distrugge, ti porta dietro con sé, ti inabissa nel profondo, no? Adesso arriviamo a tre testi che dopo ho messo perché mi sono soffermata sulla nostra letteratura europea, a parte Moby Dick, insomma, anglosassone, americano. Allora, Murasaki Shikibu, Jenny Monogatari. Domanda, chi di voi l'ha letto? Mai coperto, no? Come direbbe? Come già anticipato per uno di voi che è venuto prima, è un romanzo dell'anno 1001, 2000. E d'altra parte non potevo mettere soltanto testi 8-900 perché non ha senso, perché la letteratura va in mezzo. Non è un testo facile da leggere, ma vi prego di cercarlo di trovarlo, di leggerlo. C'è una cosa straordinaria in questo romanzo, che non si usano i nomi propri. Acab non c'è, Anna Karenina non c'è. I nomi, e quindi i personaggi vengono designati con il ruolo che occupano o con l'abito che indossano. E questo è secondo me un meccanismo assolutamente interessante che rende un po' più lenta e un po' più difficoltosa la lettura, perché tutti devi ricordare esattamente l'abito, il ruolo e quant'altro, e qualche volta l'indicazione si sovrappone, cioè magari portano l'abito dello stesso colore e tu non riesci a capire quale dei due personaggi sia. Questo è un eccellente esercizio di lettura e di interpretazione di un testo apparentemente critico. È scritto da una corticana, è il libro di una donna, che era corticana alla corte dell'imperatore e che racconta la storia di un figlio naturale dell'imperatore che poi a sua volta fa un figlio che diventa re. È una storia abbastanza complicata, ma che apre uno spaccato straordinario innanzitutto su una civiltà che conosciamo poco. Quanti di noi conoscono davvero la civiltà giapponese medievale? So, per qualche lettura, in qualche modo. Ma è un libro che ci insegna un modo diverso di raccontare le storie, diverso dal nostro modo occidentale, appunto, di narrare le storie. È una storia molto complicata in cui odi, passioni, rancori naturalmente la fanno da padroni, ma in cui sotterraneo, carsico, l'amore della coppia poi è quello che alla fine tiene e vince. L'amore della coppia, adesso non vi sto a dire tutti i dettagli, e l'amore per i figli. Tant'è vero che quando il rampollo verrà adottato dall'imperatore e diventerà sorelle, non confesseranno la paternità e maternità perché avrebbe potuto gettare un'ombra su questa successione. Panchatantra. Beh, qui siamo allora, prima, siamo intorno al VI secolo avanti Cristo. Non ho messo a me una medea, però ci stava, eh? Ci stava una medea. Quindi forse mettetelo come... D'altra parte tu fai un elenco, poi ti accorgi, ma santo cielo, quello però andrebbe detto. Bhagavatam è una raccolta di favole. L'imperatore deve educare i figli, è la prima raccolta ufficiale di favole. Non confondete mai, mi raccomando, la fiaba con la favola. La favola è quel testo narrativo di cui sono protagonisti animali che adombrano altrettante tipologie umane, ma gli animali, le favole di La Fontaine, non le fiabe. Le fiabe sono dei fratelli Grimm, è chiaro la distinzione. Bhagavatam, l'imperatore, chiama 10 saggi per educare il figlio che raccontano 10 giornate guarda guarda nel camerone, cioè i modelli poi si perdono nella notte dei tempi, per educare il figlio. Ognuno di loro insegna una qualità per diventare un buon individuo e un buon imperatore. La Rante, come sapete che cos'è, è un testo che si è stratificato nel corso di secoli, importato peraltro, una delle poche cose buone delle crociate che hanno portato il testo di Mille e una notte in Occidente, e che si è stratificato ed è nato secondo questo criterio. Mille, il termine arabo, che adesso non vi so dire, però ve lo andate a cercare eventualmente, il termine arabo utilizzato per mille voleva dire innumerevoli. Poi si è arrivati davvero a mille perché dopo che il testo è passato attraverso vari territori, allora innumerevoli da qualche decina è diventato davvero mille storie. Scheherazade, l'immaginario occidentale pieno delle mille e una notte, che è stato il modello, come ben sappiamo, di Boccaccio. E c'è di tutto, e questo mi ha fatto innamorare del testo, soprattutto il nostro meraviglioso Mediterraneo. Io non so, ho un amore totale, appassionato per questo bacino acqueo che è stato la culla di innumerevoli civiltà. E in questo momento è territorio si fa per dire che è acqua, sì, certo, comunque è zona, è spazio. E questo è drammatico. E vi ho messo il Mille e una notte proprio perché c'è questo potente aggancio con l'oggi. È diventato il crocevia di disperazione. Una volta dal Libano sono partiti i Fenici e sono arrivati in Toscana. Io non dico che sento potentemente, perché sarebbe una barzelletta, queste radici fenice, però sento potentemente che noi, come popolazione, siamo figli del Mediterraneo. E questo è un dato indiscutibile, storico. Noi siamo forse il popolo più meravigliosamente bastardo della faccia della terra. E siamo così perché siamo felicemente bastardi. Quindi è inutile che qualcuno faccia sfoggio di se il nostro territorio non deve essere invaso da chi è
orgoglio panano.
Terra di conoscenza e di commercio.
Non del formaggio,
sempre stato adesso crocevia di traffici, di immigrazione, di dolore, di tantissime cose. Dovrebbe essere un problema comune a tutti, invece probabilmente l'Italia è rimasta da sola.
Certo, perché gli altri sono cucchi, no? Cioè non
gli altri
sono
cucchi.
Io guardo sempre con me, perdonate, io ho una sorta di reazione, ma ferma, non di disprezzo, ma di, forse i termini sono giusti, guardo, non so, la May, questa Brexit, e anche la Germania e altre popolazioni che insomma credono di essere grandi, capi di grandi imperi, grandi cosa, grandi dove, grandi come. E tutto sommato io sono orgogliosa di essere in questa terra così sgangherata, corrotta, un disastro. Cioè se io devo andare è un disastro, piena di burocrazia, di lacci, lacciuoli, di bizantinismi. Santo cielo, avremmo di tutto per essere forse il migliore, più fortunato paese del mondo, ragazzi, un paesaggio straordinario, una storia straordinaria, una cultura straordinaria. Abbiamo tutto, ma siamo l'emblema di come l'uomo riesca a crearsi la propria felicità con le sue mani. Pensate solo alla burocrazia, cioè uno diventa matto, oppure a come alla corruzione, alla, a questi legami forti e innegabili con la malavita. E non abbiamo la forza.
L'evasione
fiscale. L'evasione fiscale, che hanno fatto.
Che paga più le tasse.
Sì, no, ma è...
Le quattro disgraziate persone.
Non abbiamo il senso civico. Noi abbiamo una cultura per cui lo Stato, adesso poi chiudiamo il discorso, lo Stato è sempre qualcosa d'altro rispetto a noi. Noi siamo lo Stato. Va bene. Quindi qui ci possiamo mettere tranquillamente una medea, altri due o tre, aggiungete voi. Questa è solo una scheda elettronizzata, ma adesso vediamo la nostra lezione vera e propria. Allora, se voi scorrete con gli occhi queste pagine che abbiamo messo, troverete che il protagonista è Ermandora. Dite chi è Ermandora? Qualcuno lo conoscerà, e la infatti magari no. E è un retore, l'ho anche così invitato, che ha insegnato a Roma sotto Traiano Augusto. Quindi siamo agli inizi del primo millennio dell'era cristiana. Perché ho preso Ermandora? Perché niente di nuovo sotto il sole. E scientemente, ovviamente, vi ricordate che abbiamo parlato dell'articolo di giornale? Andate a vedere le domande che ha fatto Ermandora. Ci avreste pensato davvero? Una buona esposizione per rispondere alle domande. Siamo al terzo foglio, più o meno. In che cosa, perché, dove, quando, in che modo compaiono i due aiuti? Vi ricordo niente, fai pari. Quindi non è vero che non il cane è inventato. No, c'era Ermandora qualche mese prima, così. Certamente è stato intelligente riprendere cinque, qui c'è con quali mezzi aiuti in più, ma lo schema è questo. Vorrei che ci soffermassimo, restiamo in questa pagina, non le ho numerate, nessuno l'avete trovata, e vediamo insieme alcuni punti di questa lezione. Perché siamo arrivati, e vi manderò il testo sul saggio, ovviamente, perché ero in università, non ce l'avevo su quel computer, ve lo rimanderò via mail. Siamo arrivati al saggio, a quell'articolo che è cugino primo dell'articolo di giornale, ma che ha delle caratteristiche diverse. La prima finalità dell'articolo di giornale era quella di dare un'informazione rapida, corretta, convincente. Quello del saggio no. E devo dire che i ritmi, i tempi, intanto, sono completamente diversi. E mentre il cuore dell'articolo di giornale è la notizia, è accaduta questa cosa, il cuore del saggio invece è l'argomentazione. Allora, io devo dichiarare, quando voi scrivete un saggio, o scrivete il vostro elaborato, o scrivete la vostra tesi magistrale, o scrivete una qualunque cosa, imparate a dichiarare immediatamente e in apertura qual è l'argomento di cui parlate, il fine che vi proponete di raggiungere e il metodo che utilizzerete per raggiungerlo. Perché avete mai provato, leggendo qualche saggio critico, un senso di smarrimento? Leggete due o tre pagine e poi vi chiedete, ma questo saggio dove vuole arrivare? Cos'è che vuole dimostrare? Non vi è mai successo? Chi è? Se io invece in apertura scrivo un saggio sulla Divina Commedia per dimostrare che Dante l'ha scritta da ubriaco, allora io so qual è la tesi di partenza e controllo che tu l'abbia svolta in modo efficace, coerente e persuasivo. Restando fedeli alle indicazioni di Ermagora, a volte ci sono terribilmente vicini personaggi che sono terribilmente lontani nel tempo. Vediamo. Il cuore del discorso persuasivo, abbiamo indicato, è l'argomentazione, luogo nel quale si adducono le prove di quanto andiamo sostenendo. Allora, porto le prove, la confermazione. Si confutano le tesi della parte avversaria, perché se io faccio una scoperta o sostengo una tesi che è contraria ovviamente a tesi precedenti, devo dire la mia è corretta, la precedente è sbagliata. Quello che è interessante, e adesso è interessante perché mi è scappato da ridere, adesso vi dico anche perché e dove, ma tanto lo capite da soli, le prove sono nell'ordine tecniche o non tecniche, questo è Magora. E mi sono messa a ridere perché ho riportato pari pari quanto Magora sosteneva, dice le prove di fatto quelle non computabili. Se una donna ha partorito un bambino, essa si è condotta ad un uomo. Allora il mio sorriso è scattato per un
momento.
Esatto, uno la fecondazione artificiale che a tempo di Magora evidentemente non c'era ancora, e l'altro, mi riferisco a vari tesi sulla verginità di qualche, non soltanto di Maria Vergine, è molto diffusa in molte religioni, in molti luoghi, in molti tempi, il fatto che la donna che partorisce il Dio, il figlio del Dio, deve essere vergine, quindi è un topos vecchissimo, e quindi mi sono messa a ridere per un motivo diverso. Comunque, le prove, devo portare delle prove incomputabili. Allora, una prova incomputabile per le vostre tesi, per esempio, è un documento. Trovate questo documento autentico e io lo provo ed è una prova di fatto. Gli esempi. Quando scrivete un saggio, se qualcun altro ha sostenuto una tesi simile alla vostra, della medesima natura, fate riferimento a quella, non la vostra tesi, ovviamente, se vostra è vostra, ma simile, bene, ricorrete a quell'esempio. Qui dice l'esperto, riporto da Ermagora, ma in questo caso è un po' insufficiente, le specie animali sono mortali, avete ad esempio i mammiferi, i pesci, gli insetti, gli uomini e quant'altro. Prove tecniche sono anche le prove di ragionamento, e una prova di ragionamento ovviamente è il sillogismo. Sillogismo che fate al di là di questi. Vi ricordate il mitico sortes est albus? No. La scalata, questa mia scalata, l'avete mai fatta? No. Vabbè, fate un sillogismo, un esempio di sillogismo. Aspetta, sì, questo però datemelo per bene. Allora,
tutti gli uomini sono mortali, promesso maggiore, sopra che un uomo, sopra che un uomo è mortale.
Perfetto. Questo sillogismo tiene?
Sì.
Sì. Ok. Se lo rovescio, tiene ancora?
No.
No. Quindi il sillogismo ha bisogno di una struttura che
dall'ambito generale arrivi al sillogismo.
Poi al particolare. Perché io non posso dire se Socrate è mortale e quindi tutti gli uomini sono mortali, e cosa vuol dire? Non vuol dire niente, ma tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, allora in piedi ci sta. E quindi le prove di ragionamento sono delle prove che per deduzione o induzione, che sono due procedimenti in qualche modo paralleli ma che vanno in direzione opposta, devono stare in piedi. Quello che Ermagora suggerisce, che ho indicato nella frase seguente, è il fatto che il sillogismo deve stare in piedi, ma non deve essere enunciato per intero. Cioè, anche Mario Rossi è sbagliato, come tutti gli esseri umani, frase che piace e sta bene, ma se dico tutti gli esseri umani sbagliano, Mario Rossi è un essere umano, Mario Rossi sbaglia, ecco che non mi funziona più. Quindi, le lisi, la detrazione, di nuovo, gli elementi. queste sono le classiche, le prove di fatto, ad esempio, le prove di ragionamento sono le classiche prove tecniche. Poi ci sono le prove non tecniche, perché possono essere vere o false, che sono le testimonianze, i giuramenti, la pubblica opinione e le disposizioni legislative in atto. Cioè sono prove transeunti e modificabili. La testimonianza, sappiamo tutti, visto che guardiamo un sacco di detective stories o polizieschi, eccetera, che nessun testimone di un delitto darà mai la stessa versione dei fatti, ognuno ha una percezione diversa. I giuramenti, beh, sappiamo benissimo che i giuramenti non sono una prova di fatto, ma sono soltanto un enunciato verbale che può essere vero o falso. E la pubblica opinione va da sé che è la più varia matematica possibile, e le disposizioni legislative in atto, questo è interessante che l'abbia messo uno come Ermagora, che ha riconosciuto la validità transeunte delle leggi. Nessuna legge ha valore assoluto. È per questo che io quella sharia d'accordo non ci vado, cioè proprio nel senso che le leggi sono frutto dell'azione umana, quindi modificabile, perfettibile e adattabile, per fortuna. Il
che si creano di origine divina
è sto male. Ma, scusate, ma provate soltanto a fare esercizio di intelligenza. Se le leggi sono fatte di parole, le parole sono un prodotto umano, com'è possibile che qualcuno venga a sostenere che l'ha detto Dio? Sì, quando, dove e come? Cioè, allora io faccio le 5 domande di fatto. È questo che mi fa impazzire, per puro esercizio di potere. E questo è inaccettabile, proprio. Poi non sto contestando il fatto che Dio, intendete bene, ci sia, non ci sia, ci crede, non ci crede. Affare tuo, va benissimo. Ma non mi veniva a raccontare balle, insomma, questo è un fatto. Mi avrebbero già tagliato le mani e i piedi della testa, ma non importa. Dunque, allora, questo a proposito dell'argomentazione, che deve essere persuasiva, cioè deve essere fondata su elementi veri, certi, deve essere concisa, deve essere coerente e, come abbiamo detto per il racconto, filare dritta dall'inizio alla fine. Ma se riusciamo a scrivere un buon saggio, quasi tutti, basta che impariamo a pensare bene e scrivere in modo corretto, rispettando la perspicacia e la comunicazione, cioè la comprensibilità e la correttezza, è più difficile commuovere. Commuovere è un dato che è riservato a pochi. Vi ricordate quante volte avete sentito dire che è così terribilmente difficile far ridere? L'arte del comico è un'arte molto difficile, ma è altrettanto difficile, quasi altrettanto difficile, anche quella di riuscire a commuovere. Il testo che vi consiglierei di leggere, tanto è piccino, corto, sono poche pagine. Il testo è il seguente: Pseudo Longino, il trattato sul sublime. E questo l'avete sentito nominare nel corso dei vostri studi, che è un trattato che è tornato in anche alla scrittura nei secoli della nostra storia occidentale, ma tornato in anche alla fine del Settecento, esploso nella prima metà dell'Ottocento. Lo Pseudo Longino. Pseudo Longino. Yes. E è stato variamente ripreso. Guardate, è sorprendente per lucidità di analisi. Ciò che fa veramente commuovere ha a che fare strettamente e va eccetto con il sublime. Dite voi, santo cielo, ma scrivere qualcosa di sublime è riservato un po'. È vero, tanto è vero che i grandi scrittori sono pochi. Leggiamo qualche stralcio delle frasi che vi ho riportato dal sublime. Questo è anche a favore di chi ci segue in streaming, che le porto proprio davanti, ovviamente non ce l'ha. Allora, sono alla penultima fotocopia. Guardate la bella penultima. Il sublime, scrive Magora, è una sorta di eccellenza suprema del linguaggio, in virtù della quale i massimi poeti e prosatori, non altrove che di qui raggiunsero il primato e consegnarono la loro fama all'eternità. Infatti, il sublime trascina gli ascoltatori non alla persuasione, ma all'estasi, perché ciò che è meraviglioso si accompagna sempre a un senso di smarrimento e prevale su ciò che è solo convincente o grazioso, dato che la persuasione in genere è alla nostra portata, come dicevamo un istante fa, mentre esso, guardate qui vedo ci sono di partitura, mentre esso, conferendo al discorso un potere e una forza invincibile, sovrasta qualunque ascoltatore. A detta di Ermacola, così rientrano nel campo della persuasione anche quelle opere letterarie che sono graziose, che persuadono ma non commuovono. In altri termini, tutte quelle opere di letteratura e non di arte, insomma, nella persuasione rientrano, diciamo, il 90% delle opere letterarie. Che ti possono piacere, sono graziose, convincenti, ti intrigano, ti intrattengono, ma non hanno quello scarto che hanno le opere sublime. Torniamo a ciò che determina sublime. Sin dall'inizio è chiaro che se fatto di talento naturale di molta arte non ci si improvvisa. Studio, sapienza retorica, padronanza degli strumenti espressivi. Generalmente, scrive ancora Ermagora, pregi e difetti provengono dalla stessa radice, perciò la bellezza dello stile, la sublimità, il piacere che gli si accompagna determinano l'efficacia di un'opera, ma come sono l'origine e il fondamento del successo, così lo diventano del contrario. E bisogna tenere nella scrittura sempre una cosa che non mi stancherò mai di ripetere, che è la medietas, la giusta misura, che vale nel nostro comportamento quotidiano, nella scrittura. Cioè, non bisogna essere né troppo accademici o forbiti, a me fanno veramente tenerezza. Quando mi arrivano di norma le prime stesure delle tesi degli elaborati, sono scritte in un linguaggio che mi atterrisce. Tutto paludato, frasi ipotattiche, periodi ipotattici. E dico, ragazzi, parlate come mangiate, esattamente quello che vi ho detto per l'articolo di giornale. Ma scrivete semplicemente, ma è perché loro credono che più sono scuri e paludati, articolati e compressi, più sono bravi. E questo in me non è solo dei ventenni, ma anche dei quarantenni, cinquantenni. Cioè, più scrivono astruso, più sono bravi. No, più sono somari. Quando vedete un saggio critico scritto in modo comprensibile, prendete il libro e fate come. E poi dite voi come manda l'esame, ma questo non c'è storia, questo non lo so. Però, quello naturalmente un po' gioco, ma è vero, vuol dire che non sanno scrivere. E se non sanno scrivere, vuol dire che prima ancora non sanno pensare, perché a livello di invenzio che voi riuscite a essere chiari, concreti, comprensibili, scrivo per gli altri, non per me. Allora, ritornando, appunto, quando si parla essere accademici, pedanti, ricercati e forbiti è inopportuno, così come peccare di enfasi di freddezza, insomma. Chi porta come modello di sublime Sappho? In questo laboratorio di scrittura italiana, perché potendo una donna, però vorrei che capissimo che la letteratura non è solo frutto di elementi maschili, è frutto di tutte e due. E la più grande potenza dell'antichità è davvero Sappho, è davvero una donna. Non c'è chi dopo, qualcuno mi può citare qualcuno che sia più grande di Sappho? Silenzio assoluto di tutto. Non leggo in greco, leggo la traduzione, simile agli dei, pare l'uomo che ti siede in faccia e ti ode mentre parli così dolcemente e richiamabile. Il cuore mi palpita nel petto. Appena che rivolgo gli occhi, la voce mi viene meno e la lingua si spezza e improvviso un sottile fuoco mi percorre. Gli occhi non vedono più nulla e rondano le orecchie, mi cola un sudore di ghiaccio, mi tremito, mi scuote tutta e più verde dell'erba diventa, essendo vicino alla morte. Allora, questi versi in greco sono ancora migliori, però già la traduzione italiana, che è una buona traduzione tutto sommato, indica come Saffo abbia dapprima provato certe sensazioni, poi le abbia, sia stata capace di tradurle in parole. E ho dovuto per forza citare un meraviglioso traduttore di Saffo, che è Catullo. Ille mi paresse deum detur, ille si paresse superare vivos, qui sedens adversus identitem te spectat et audit dulce identem. Insomma, è struggente, è assolutamente struggente, capito? Ma quello che abbiamo detto e che sosteniamo anche per esempio un poeta come Leopardi, è stato un grande plagiatore di Petrarca, la coscopiazza, la destra, la sinistra, insomma, ma l'ha riscritto, ricreato, perché non ha imitato la parola del testo, ha risentito o sentito quello che l'autore modello sentiva e l'ha riscritto. Dulce ridentem, bello, questo dulce ridentem è una nuova data.
Si può tradurre? Può tradurre?
Sì.
Leggiamo già una traduzione.
Anzi, facciamo una cosa. Non traduco io. L'ho messo in latino perché è naturalmente facile. Vorrei che una ragazza, non un maschio, una ragazza me lo traducesse con le sue parole. Proviamo? Facciamo un po'. Poi chi è che me lo traduce? È un latino facilissimo. Egli mi sembra
simile.
Sì. No, no, voglio la voce femminile. Voglio la voce femminile. Chi è che me lo fa? Dai.
Egli mi sembra essere simile ad un dio. Egli, se possibile, mi sembra superare gli dei, colui che sedendosi di fronte a te, guardandoti, ti guarda e ti ascolta, sorridendo dolcemente.
Sì, è la traduzione, per questo io sono sempre contraria alle traduzioni, perché è tutta un'altra roba. Qui sedens adventus identitem te spectat et audit. Te spectat et audit. Cioè tu lo vedi, lui che dolcemente sorride, ti guarda, spectat, ti guarda, puoi spettare e ti guarda intensamente con attenzione e ti ascolta. Insomma, è un'immagine meravigliosa. Solo che la sintesi è la.
Quell'identitem è un avverbio, giusto?
Sì.
Cosa significa?
Che cosa significa? Lei come l'ha tradotto?
Mi sa che non l'ho tradotto.
Ha fatto tutta una perifrasi. Come la tradurreste? Ripeto, tradurre è una sciagura, però sta chiedendo come lo tradurrebbe?
Rispettivamente, similmente.
Insomma, chi è che gli ha una.
Nello stesso modo ti guarda. Il sedere sono spesso identiche te
spesso. Uno sforzo in più. Adesso anche un qualche maschio, veramente.
Ah, scusa.
No, non so che non è. Identidem. Identidem. Cioè la lingua latina a volte è pazzesca. È assolutamente no sintetica. Come la tradurreste? Adversus te, no? Quindi di fronte a te va bene, ma
a sua volta
non è esattamente a sua volta. Chi è che mi dà qualcosa, qualche elemento più? Ragazzi, mi dite da lettere, questo
perdutamente.
Eh?
Perdutamente.
No. Io ci sono davanti a te, con te, per te. La radice è la radice di identità, di identico. Identico in italiano vuol dire lo stesso, uguale. Allora, questo avverbio rimanda all'essere lì per te, con te, come te, e in italiano come fai a tradurlo? È intraducibile. Sono lì, lo specchio, ecco, se io dovessi usare un'immagine, sono il tuo specchio, la tua immagine speculare che ti ascolta, che ti parla. È intraducibile, non si traduce, però ti dà la forza della vicinanza e dell'esserci per l'altro. E poi quel dulce ridente, una cosa dulce ridente. Ma... E poi te spectat et audit, guardare e ascoltare. Insomma, il senso dello stare insieme, della intimità più assoluta, più profonda, in questi versi c'è. E ripeto, per queste traduzioni sono sempre un disastro, come fai? In italiano non c'è, devi trovare un'altra storia, un'altra cosa. E poi, scusate, ritornando su Sappho, guardate, gli occhi non vedono più nulla, il senso di mancamento e di smarrimento. Vi ricordate quando abbiamo visto la tanto gentile e tanto onesta pare? Ricordate quel senso di smarrimento, di mancamento, il sangue nei miei piedi? Non riesco più nemmeno a respirare. Gli occhi non vedono più nulla, ronzano le orecchie. No, quando si sta come per svenire, per perdere senso, qui è di una precisione assoluta. Mi cola un sudore di ghiaccio, un tremito mi scuote tutto, è più verde dell'erba di vento. Il perdere il colorito e diventare pallidi, quasi verdi. Il verdastro è il colore letterale, no? Diventa pallido e poi verdastro. E sembra vicino alla morte. L'essere sopraffatti da un sentimento così forte che ti uccide quasi. Qui siamo sul sublime. Non chiederò mai a nessuno di voi di raggiungere queste vette. Sono casi assolutamente rari, sporadici e quant'altro, ma questa è la bellezza. E quindi alla bellezza di fatto dobbiamo tendere. Ditemi quanti minuti ancora, perché parlo da loro. Allora. Mi fermo qua per una sorta di piccolo promemoria, visto che siete tutti qua, ho visto che i due presi sono già allontanati e spero che la comunicazione arrivi, se no vi proverò a mandare, se non lo ricordo, una comunicazione scritta. Ci rivediamo il 16 gennaio e il 23 gennaio alle ore 15:30, un pochino prima, perché non essendoci lezioni, insomma, potete essere qua e poi ve ne andate per le 5:10. Per quella occasione, per il 16, vorrei che mi portaste, ora ripeto, magari il 16 chiederò a Sebastiano Muda, dove visto che ha fatto un po' lavorativo, di venire a fare una chiacchierata con voi. Però ci sarò anch'io, quindi mi porterete per favore e mi consegnerete l'elaborato. Posso chiederlo anche agli altri signori che non fanno rigorosamente laboratorio. Vorrei che anche voi scriveste per me, per il laboratorio. Non sai, facciamo, tanto il laboratorio è. Se me lo consegnate il 16, poi io lo guardo e lo riporto il 23, perché se non bisogna 16, è chiaro, poi bisogna ovviamente una settimana, anche perché se è quello, infatti. Elaborato su più cosa. Allora, vi do alcune indicazioni di massima. Tre cartelle, devo dire per le 90-100 righe, non di meno, non di più. Vi do un margine di 10 righe.
90-100 righe per
30 per cartello.
Tre cartelle.
Di solito norma sono 30 righe per cartelle, corretto? Sono 30 righe, 32, 33, insomma, tre cartelle. Però le 90-100 righe, fate voi. Ora non vi do il numero di sillabe per riga, perché già vanno dalle 65 alle 80, insomma, fate voi brutta posta. Fate un Times New Roman corpo 12 per ora. Potete a vostro insindacabile giudizio scegliere di scrivere un saggio, un articolo di giornale o un racconto. Allora, partiamo dall'ultimo, un racconto. Le caratteristiche del racconto vi sono già note, ci siamo soffermati a lungo. Vorrei che prestaste particolare attenzione, se scrivete un racconto, alla costruzione del personaggio principale, evitando, come abbiamo detto, le descrizioni, gli elenchi, era bruno, era biondo, era aveva il vestito verde, non ci interessano. Ricordatevi che la cosa migliore per costruire un personaggio è far partire gli elementi che lo costituiscono e lo caratterizzano da ciò che fa e ciò che dice. Cioè fatelo parlare, fatelo muovere e il lettore capirà che tipo di personaggio si ha, d'accordo? Quindi io mi ricordo quando ho iniziato a fare il laboratorio di scrittura creativa, appunto 20 anni fa in università, si partiva, c'era il signor Mario Rossi che era vestito, aveva 20 anni, ne aveva 50 e così via. No, non mi interessa, è nervoso. Cercate di essere realistici nella descrizione delle scene, individuando 2, 3, 4, 5 elementi caratterizzanti la scenografia, ma senza stare di nuovo a elencare tutti gli elementi che compongono la scenografia, quindi detraete, detraete. Siate coerenti, cosa che abbiamo già detto, ripeto, nella costruzione della storia. Quindi costruite un personaggio che si muove in modo coerente. Se è uno stronzo deve essere uno stronzo, se è un santo deve essere un santo. Se volete fargli cambiare genere, va bene, nasce femminile, muore maschio, però fate voi, insomma. Però la storia allora deve essere centrata sul cambio di sesso. Allora, di nuovo sto giocando, ma capite che cosa è. Evitate eccessi laudativi nei confronti del personaggio. Era bellissimo, era, non interessa a nessuno. Quindi siate moderati e misurati nella scelta del lessico, degli aggettivi e dei sostantivi. La storia deve correre velocemente dall'inizio alla fine. Scegliete 2 o 3 personaggi che però non potete abbandonare a mezza strada. Vi ricordate, no? Altra regola fondamentale. Guardate che io ho visto nelle ultime settimane dei film o degli episodi, non so, di qualche sigla, in cui c'era un personaggio all'inizio che aveva anche un suo ruolo, non una comparsa, le comparse vanno da sé, possono venire e partire, ma aveva un suo ruolo e poi non si capiva che fine facesse. Questo non va bene. Non va bene. Se io creo una spalla al protagonista, lo devo portare fino in fondo, è chiaro? È una cosa difficile e complicata, fatela, però, in 3 cartelle fatela. E poi cercate anche nel racconto di avere una vostra tesi, una vostra idea. Io voglio capire chi siete da ciò che scrivete, è chiaro? Non siate finti, non siate finti, abbiamo già detto, lo ripeto, la falsità la si avverte, siate veri. Piuttosto preferisco che mi scriviate peggio, ma che mi diciate la verità, perché allora mi interessate, se no, no. Queste regole naturalmente valgono anche con modalità diverse per l'articolo di giornale e per il saggio. Per l'articolo di giornale io suggerisco, infatti, da un fatto di cronaca politica, di cronaca nera, cronaca bianca, vero, fate prima e fate meglio. Potete naturalmente usare come carovaccio articoli già scritti, non ve lo proibisce nessuno, ma di nuovo voglio capire chi siete e cosa fate, tanto se copiate e basta mi accorgo, cioè non me ne accorgo dalla scelta di termini e quant'altro. Anche perché, per esempio, volete scrivere un articolo di giornale, tre cartelle sono tante, in genere. Un articolo adesso viaggia sulle 2000 battute, 2005, massimo 3005, e cartelle sono molte, molte di più. Quindi a voi mi raccomando, trovare anche infatti di cronaca nera, infatti banali, il momento della riflessione. Ricordate, no, che un buon articolo ha anche, contiene le notizie, il momento della riflessione. Cioè cerca di capire la genesi degli eventi, le ragioni degli eventi e dare una valutazione su questa genesi, sugli elementi che determinano. Non abbiate paura di emettere giudizi. Nessuno vi chiede, non dovete essere sentenziosi, ma non dovete rinunciare a mettere un giudizio. Io sull'essere asettico ho forti dubbi. Chi dice, ah, io sono obiettivo, io sono asettico, io non sono bravo.
Obiettivo.
Senta, io credo di poter sostenere, se qualcuno vuole sentire la faccia, sinceramente, che è impossibile essere obiettivi. Allora, ieri ho fatto una lezione a Casa Manzoni in cui il professor Angela Stella ha parlato di Manzoni e è venuto fuori proprio il concetto di esattezza con cui ormai lui sta cercando tutto. Allora, io l'ho ascoltato, poi alla fine, siccome facevo un po' da intercapelli tra i relatori, docenti, presenti, ho detto, è impossibile arrivare all'esattezza, perché se io dico dolce, per me dolce ha un significato, ma non ci sarà uno solo di voi che intenda il termine dolce come lo intendo io, perché è figlio della mia esperienza, del mio sentire, di quello che ho vissuto, è chiaro? Quindi anche l'esattezza è, mi avvicino all'obiettività e ci posso avvicinare, ci tendo, ma come faccio se io sono un essere umano che non ha una visione a 360 gradi a essere obiettivo? È possibile? No. Cerco di esserlo per quanto le mie forze, il mio intelletto me lo consentono.
Forse una persona molto preparata, con molta esperienza, può essere più obiettivo di altri.
Certamente. Uno che soprattutto riesce ad avere il giusto distacco dalle cose e a vederle in maniera non faziosa, non parziale. Ma l'obiettività assoluta, mi dà ragione che non può esserci.
Neanche il soggetto magari ce l'ha.
E chiudendo il saggio, bene, se volete potete fare una prova che ve lo concedo, anzi magari può servirvi. Se voi, qualcuno di voi, visto soprattutto gli studenti adesso, ha già in mente, ascoltatemi bene, un argomento da trattare nella tesi, provi a fare un piccolo saggio su questo argomento e così io posso dare delle dritte, dare delle indicazioni, aiutarli e quant'altro, d'accordo? No, meglio di no. Lei, che anno fa di lettere?
Sono al terzo anno.
E quindi avrà pensato all'argomento della tesi?
Sì.
Dell'elaborato, anzi, scusi. No? E quale sarebbe?
Oddio, non lo so, come il romanzo 8-900 ha influenzato un po' la nostra generazione.
Allora, posso dire subito una cosa? No. No. E sa perché? Perché lei ha 50-60 pagine a disposizione.
Lo so, mi ha detto anche la professoressa Rosa.
Ecco, ok, la tua. La reazione è stata la stessa. Voi partite con delle idee pazzesche. pensando di raccontare il mondo e scoprire il mondo. Cosa vi ho detto fin dall'inizio? Quando io ho a disposizione un numero chiuso di pagine, devo avere una sola idea, una, e su quella costruire il mio testo. Quindi non il romanzo 8-900, forse un autore, uno solo, e non so, lei sa chi è Renato Cucini? Quindi cosa mi parli di romanzo 900?
No, lo so, ma ingenuamente, poi chiaro, uno...
Tesoro, ma stiamo giocando, lo so bene, ma lo sto dicendo con grandissimo affetto. Allora, c'è una tale miria degli autori che voi non conoscete che dice l'influenza del romanzo o mamma. Io suggerisco di prendere su che cosa? Sulla... L'influenza su?
Sulla... No, nasceva da una riflessione su un saggio, non so se l'ha detto, quello si intitola La teoria della classe disagiata. Io ho letto quello e ho fatto...
Bellissimo, vi innamorate. Vi innamorate, partite in quattro settimane di presenza di
la gente tra la teoria della classe disagiata.
E quindi l'influenza di un autore, di ambito direi seconda metà dell'Ottocento, perché prima questa teoria già non c'è. E magari, se posso permettermi, dell'ultimo ventennio dell'Ottocento, quando le idee socialiste cominciano a prendere piede, quindi anche testi che hanno riferimenti precisi, migrazioni precise, non prendo veramente l'annuncio perché anche se scrivere in questo periodo non importa niente, e poi fare riferimento, direi, o a un autore, o a una situazione, o a un luogo, cioè non so, nella letteratura milanese, romana, chiaro. Ma quando pensate di scrivere un saggio, siate sempre rigorosamente consapevoli di ciò che sapete, di ciò che potete scrivere e delle vostre capacità. Imparate a non sopravvalutarvi, non perché, ma magari io mi trovo fra un po', non so, uno di voi è Garcia Marquez, non lo so, che va benissimo. Ma a 20 anni non si ha coscienza di quelli che sono i nostri limiti. E è normale, si impara strada facendo, Ma mi raccomando, questo è un consiglio che do a tutti, apparentemente una piccola, badate che su una piccola cosa si possono scrivere testi straordinari.
Si può scrivere anche un articolo di stampa culturale, come una recensione.
Può scrivere un articolo, sì, una terza pagina. Una recensione che però deve essere non solo riassuntiva, ma una recensione è una cosa molto delicata, valutativa. Devo riuscire a valutare. E poi si gestisce.
Le cartelle, che significa?
La cartella è questa. Una cartella un po'. Scusate, il suo termine cartella, ma anche i giornalisti, gli scrittori parlano di cartella. Una cartella un foglio, 30 righe più o meno, corpo 12 e poi... C'è una domanda?
No, posso esprimere un mio stupore apprendo che adesso c'è una sorta di indicazione della misura della tesi di laurea.
Sì.
Quando ero giovane, io quindi molto tempo fa...
Lei cosa faceva la tesi, non del laureato?
No, ma parlava di 50-60 pagine della tesi laurea.
Allora.
Cioè, io ho scritto una pagina, un tesi laurea di 200
so.
Pagine.
No, no, guardi che ci sono, ho una tesi nel mio studio che sono di 950 pagine. Anche io ho scritto una tesi intorno alle 230-40 pagine. Era la misura normale, scusi, però c'è una differenza. Questo è l'elaborato della, che chiude il percorso triennale. Poi c'è il percorso magistrale e allora lì sì che la tesi è intorno alle 200 pagine. Ecco. Noi avevamo il cursus di 4 anni o 5 o 6 medicina di norma, giurisprudenza, lettere, eccetera, erano 4 anni. I 4 anni non ci sono più, c'è il 3 più 2.
E di avere
E quindi poi non so, molti miei elaborati sono 80-90 pagine. Posso dare un suggerimento? E io sono stata la prima, però una professora della statale che ha messo fotografie, parlo del 93, quindi un po' di anni fa, nelle tesi, perché fino a quando non ho cominciato io, adesso le mettono tutti. Mi raccomando, utilizzate nei vostri elaboranti. E se avete anche, poi magari viene tre cartelle e mezzo, va bene, sicuramente, le immagini. Perché la percezione del testo adesso è profondamente modificata rispetto a 30-40 anni fa. E l'immagine, siamo abituati ad abbinare parole e immagini, quindi scegliete anche delle immagini esemplificative che aiutano a comprendere meglio il testo. Ma io mi ricordo, la prima tesi, fu la prima in assoluto di tutta la statale, di una, si chiamava Anna Maria Arcidiacono, ed era una tesi su Giuseppe Picchio, che aveva scritto da un racconto, un romanzo, insomma, un testo di viaggio a Londra, e io feci scegliere tutta una serie di fotografie, e mi ricordo che le fotografie, ma se mai si mettono in fondo l'appendice, ha detto no. La foto commenta quel momento del testo, e quindi imparate a mettere nel momento opportuno l'immagine opportuna. Cioè, pensate a un testo, vi prego, come un testo anche, come un corpo anche da vedere. Questo non tanto ovviamente per l'articolo di giornale che va sul giornale, tanto poi ci pensa il fotografo, voi sapete c'è il giornalista e c'è il fotografo, non i giornali. Voi dovete fare un po' tutti e due, e quindi scegliere l'immagine giusta da commentare, fate gli editor anche. Va bene. Allora, buon Natale. Io non ho messo nemmeno una foglia, nemmeno una palla quest'anno. È il primo anno che non faccio niente. E progressivamente, però, negli ultimi anni ho sempre ridotto, prima facevo l'albero, più tardi non devo aggiungere la pizza, ridotto, quest'anno c'ho anche le corone sulla porta, non mi sono male. E sapete perché? Perché mi sembra una beffa, non so come dirvi, in un mondo così ampio, cattivo, violento, non lo so. E poi che il Natale sia il momento che si comprano regali e si spende basta, mi dà un fastidio. Comunque, buon Natale lo stesso, buon anno, buon inizio, ci rivediamo il 15, che vuol dire tra quasi un mese. Fate un buon lavoro, vi prego. Va bene? Allora, va bene. Ah, la domanda era, qualcuno dei neo arrivati si è perso le lezioni di Calvino? O ce l'avete tutti il testo? Grazie.